Questo modulo è un po' un modulo breve, perché martedì introdurrò l'altro modulo, che è quello sulla Corte Costituzionale. Questo modulo compattato riguarda le regioni. Non ve lo compatto perché non sia una cosa importante, anzi tecnicamente è una cosa piuttosto complicata e utile, ma perché comunque esiste un corso di diritto regionale che attualmente è decentrato a Rovigo, per cui chi fosse interessato è solo prendere il trenino e andarsi a frequentare il corso. Io vi do solo la parte, diciamo, e sul manuale ci sono due parti diverse, una riguarda l'organizzazione dell'amministrazione locale, regioni, province e comuni, e l'altra riguarda le fonti regionali. Io di questo vi voglio parlare essenzialmente, il resto ve lo studiate in santa pace. Le regioni sono innanzitutto un bel problema storico, nel senso che non è ben chiaro perché siano state istituite le regioni d'Italia. Questa è una cosa da capire, perché spiega la grossa difficoltà che c'è nello scrivere la disciplina costituzionale delle regioni. Grossa difficoltà che deriva da un grosso problema. E naturalmente chi sta scrivendo le riforme della Costituzione questo grosso problema non lo conosce, ha deciso che il problema è un altro. Il grosso problema è che le regioni non sono mai esistite prima che il nostro Costituente le inventasse. Esisteva lo Stato federale, ma come vi ho spiegato lo Stato federale è cosa diversa. Lo Stato federale è un processo storico, forse noi in Europa stiamo andando un passo avanti, un passo indietro, un passo di lato, eccetera, verso uno Stato federale. Forse non voi ma i vostri figli vedranno gli Stati Uniti d'Europa, non lo so, io non lo vedrò e questo mi tranquillizza. Lo Stato federale è un processo storico di fusione tra Stati sovrani che danno luogo a un nuovo Stato unitario. Gli Stati Uniti sono uno Stato unitario, di struttura federale, nel senso che hanno una dislocazione dei poteri negli Stati membri. La caratteristica che distingue gli Stati federali è essenzialmente il processo storico di formazione, no? Così come Italia, Francia, Bulgaria, Romania, Danimarca, Belgio, eccetera, stanno trasferendo sempre di più poteri a Bruxelles, all'Unione Europea, così con un processo molto più veloce gli stati, 13 colonie americane, hanno trasferito poteri agli Stati Uniti d'America e lo hanno fatto con un patto, è il termine tecnico, un contratto, un accordo, un patto, un appunto un trattato, che non è più un atto di diritto internazionale, ma un atto fondativo di uno Stato unitario. E, vi dicevo, questo caratterizza la Costituzione, perché la Costituzione è esattamente il contenuto di questo patto. Nella Costituzione americana voi trovate l'elenco di ciò che può fare il Congresso. Il Congresso avrà facoltà. Segue elenco, poi l'interpretazione di questo elenco è una cosa più complicata, ma segue un elenco di poteri trasferiti, dove il principio sarebbe che tutto ciò che non è trasferito, tutto ciò che non è enumerato, resta nella sovranità degli Stati membri. Lo stesso voi trovate nel Trattato dell'Unione Europea, già vi ho mostrato il principio di attribuzione, no? In qualche precedente slide. Questo principio di attribuzione significa che il trattato enumera i poteri conferiti all'Unione Europea e resta il principio che tutto ciò che non è enumerato, elencato nel trattato o nella Costituzione federale, tutto questo resta in capo agli Stati membri. Questo è il quadro generale e teorico, ma anche normativo, questo è il principio generale. Poi l'applicazione è di un progressivo trasferimento di poteri al centro, perché questo è una questione che riguarda la funzionalità della struttura. Ma noi stiamo parlando di concezioni, i nostri costituenti questo conoscevano, per cui l'idea di realizzare quello che era il sogno federalista, il sogno utopistico di alcuni filosofi e pensatori dell'Ottocento e del Novecento, di realizzare in Italia una federazione, si scontrava con quella che era la situazione storica italiana, che è incompatibile con quella che è la storia delle federazioni. Stati Uniti, Svizzera, Germania, le tre federazioni che allora venivano concepite. Avrebbe potuto essere un'ipotesi di costruzione del Regno d'Italia al momento dell'unificazione del Regno d'Italia. Se invece di farlo con occupazione militare e finti plebisciti, per cui tutti dicevano sì sì, vogliamo stare nel Regno d'Italia, avessero fatto una federazione, a quel punto si poteva fare. Si federava il Regno di Sardegna, il Lombardo-Veneto, lo Stato Pontificio, l'ipotesi di Gioberti, per cui lui diceva una federazione di tutti i regni d'Italia sotto la presidenza del Santo Pontefice. Per cui adesso avremo come presidente della federazione un papa anche simpatico, per via delle scarpe essenzialmente, ma argentino, che è una cosa interessante da capire, no? E per fortuna questa cosa non l'hanno fatta, perché avere il Papa come capo dello Stato è l'ultima cosa che mi augurerei, e sta di fatto che il processo storico italiano è stato di un'unificazione militare e politica e di l'imposizione di un modello di organizzazione dello Stato iperaccentrato. Si dice sempre che è una struttura che noi abbiamo copiato dalla tradizione francese napoleonica, per cui grande centro con i prefetti in periferia, quindi una struttura che tutta centralizzata dell'amministrazione pubblica. Noi quel modello lo abbiamo applicato con particolare intensità. E questo al momento dell'unificazione. Il fascismo certo non ha migliorato la situazione, no? Ha tolto qualsiasi tipo di democrazia periferica, di elettività degli organi, e ha imposto uno Stato tutto centralizzato e anche totalitario. Questa è la realtà che avevano di fronte i nostri costituenti, i quali si sono posti dei problemi. Per esempio, le province si tengono o non si tengono? All'inizio del lavoro dell'Assemblea Costituente le province erano segnate, vengono eliminate e le sostituiamo con le regioni. Poi, come sempre in Italia, è cominciato la lobby di tutti i prefetti che sono a livello di provincia e dei politici provinciali che hanno detto ma no, ma teniamole, ma dai, eccetera, e così sono rimaste. Vecchia storia quella delle province, ma non voglio farvi la storia delle province, che sarebbe anche interessante. Le regioni, peraltro, non esistevano come modello di Stato, cioè lo Stato regionale non era mai esistito. C'erano gli Stati federali, quelli tre, e poi c'erano gli Stati unitari, ma Stati regionali non ce n'erano. C'era un'ipotesi nella Costituzione spagnola repubblicana che non è stata mai applicata, perché poi c'è stata la guerra civile, per cui non c'era un modello da copiare. L'opzione sulla forma di governo era totalmente copiabile da Montesquieu, poi avevano scritto tutti sulla forma di governo. Sulle libertà, figuriamoci. Perfino sulla Corte Costituzionale c'erano modelli di Hans Kelsen, l'Austria e così via, gli Stati Uniti, con cui si poteva riflettere. Ma sulle regioni non c'era nulla. Era lo Stato regionale e un'invenzione. Uno dei costituenti, Ambrosini, aveva scritto un libro proprio in quegli anni sull'autonomia regionale, che poi riprendeva sui vecchi saggi degli anni 30, in cui delineava una figura di Stato che non era federale ma regionale, ragionando, sapete su cose? sull'impero austro-ungarico, l'Unione Sovietica. Se questi sono esempi di Stato regionale, voi capite che stiamo parlando di totali astrazioni. Bene, le regioni, il modello di Stato regionale è un'invenzione, ma le stesse regioni sono un'invenzione. Non esistevano nella tradizione italiana. Nella tradizione italiana non è la tradizione tedesca. La tradizione tedesca è la tradizione di una serie di principati, ducati, contee, marchesati, regni, imperi, eccetera, piccoli e grandi, che dal lontano impero, o Sacro Romano Impero, avevano mantenuto una struttura più o meno confederale, molto blanda, per cui i principi si riunivano, discutevano, c'erano progetti di intensificare la collaborazione, la Prussia a un certo punto si è messo in testa di essere il leader di una federazione, l'Austria, l'impero, l'imperiale regio governo austriaco, invece voleva restare autonomo, c'è stata una guerra, quella franco-prussiana e austro-prussiana, battaglia di Jena, vittoria della Prussia e processo di federalizzazione che va avanti nella Germania, ma va avanti armato. E noi avevamo invece una realtà storica completamente diversa, perché il regno delle due Sicilie teneva dentro terre molto diverse, che non avevano un'autonomia. La Sicilia in qualche modo aveva un viceré, ma il regno di Sardegna prendeva il Piemonte, la Val d'Aosta, la Liguria e la Sardegna, realtà molto diverse. Il Lombardo-Veneto non è mai stato separato, no? Quando nei Promessi Sposi leggete che l'eroe scappa da Milano e si rifugia nella Repubblica Veneta, va nel Bergamasco, Bergamo era Veneta, l'Adda era il confine del Veneto, della Repubblica Veneta, dalla Lombardia, per cui Renzo Tramaglino, quando va nella Repubblica Veneta, va sostanzialmente in quello che oggi è un cuore della Lombardia. Non c'è un confine, a Bergamo ci sono c'è il leone veneziano come simbolo. Tra Marche Romagna e Emilia Romagna non ci sono confini storici, c'è il papato, il regno pontificio. Ferrara è una cosa diversa perché aveva una memoria storica di una sua autonomia, di uno stato a parte che comprendeva però anche Modena. Vedete, sono realtà molto, molto composte, per cui dividere le regioni d'Italia si è fatto con lo stesso modo con cui si sono divisi gli stati americani delle praterie, l'Africa del deserto, oppure il Medio Oriente con l'accordo tra le grandi potenze, di cui le conseguenze stiamo ancora pagandole adesso, no? Per cui si prende la carta geografica, si tira una riga, poi si fa così, poi si fa così e poi si fa così e si distinguono gli stati. Hanno seguito le circoscrizioni demografiche. Quando si facevano i censimenti, si organizzava il censimento secondo una mappa regionale, ma era una cosa che riguardava l'Istat, censimento. A loro volta queste erano fatte sulle diocesi parrocchiali, perché come sempre è la Chiesa Cattolica che organizza le cose in Italia, no? Cucendo le diocesi hanno scoperto le regioni, per cui il confine non è un confine storico, le comunità non hanno distinzioni storiche, le distinzioni storiche in Italia sono più comunali, di campanile, che regionali, e questa invenzione è il tratto fondamentale della storia della Repubblica Italiana, la quale di conseguenza, al contrario dello Stato federale, non è un processo bottom up, dal basso all'alto, ma è esattamente il contrario, è un processo dall'alto in basso. È la costituente della Repubblica Italiana neoistituita, con il referendum istituzionale, l'Assemblea Costituente eletta contemporaneamente al referendum che sceglie la Repubblica, decide di creare un'autonomia. Ecco, questa autonomia è su base regionale. Ma questa è una creazione del tutto inventata. Quindi la Costituzione del 48 enumera i poteri che vengono conferiti alle regioni, restando il principio che la regola è la competenza statale, l'eccezione è la competenza regionale. La regione emana le seguenti materie, norme legislative, elenco delle materie. Non sono tutte, ma sono le principali, capite? È un processo che è totalmente diverso da quello della formazione di una federazione. Però, cancellando la traccia storica e facendo un esame comparato tra i paesi di derivazione federale, che oggi si chiamano federazioni, anzi la Svizzera si chiama confederazione, e i paesi di tradizione regionalistica, che ormai non è solo l'Italia, ma è anche la Spagna, e l'Austria è una federazione, la Francia ha le regioni, ma ha le regioni leggere, nel Regno Unito c'è la Scozia che ha un'autonomia regionale, noi abbiamo il Belgio, poi è un complessità inaudita, e se noi cominciamo a fare un confronto tra questi stati, per cui prendiamo Stati Uniti, Svizzera e Germania e anche Austria come paesi federali, Spagna, Italia e Francia come paesi regionali, e facciamo un confronto, non vediamo grandissime differenze. Per esempio la Spagna, le comunità autonome hanno sicuramente più autonomia dei Länder austriaci. La Spagna è sicuramente uno Stato regionale, l'Austria si definisce uno Stato federale, ma se andiamo a misurare l'autonomia non ce la porta. Direi che anche le regioni italiane hanno più autonomia dei Länder austriaci. Si può comparare le due realtà, perché le due realtà non sono molto diverse. Ma quello che è una cosa da capire è perché i nostri costituenti hanno deciso di superare il livello provinciale, introdurre un livello regionale e soprattutto dare alle regioni potestà legislative. Perché questo è il tratto più discusso in Costituente e anche fuori dal Costituente. Tutta la vecchia guardia, ma anche buona parte dei giovani giuristi dell'ora, era contrario, perché sembrava che questo minasse la stessa esistenza dello Stato, lo Stato unitario, lo Stato sovrano, il Parlamento dello Stato unitario, il Parlamento democratico, la sovranità del Parlamento e la sovranità della legge. Tutto questo richiama lo Stato e l'unità. Avere delle regioni che fanno le leggi e quindi emanano norme allo stesso livello gerarchico della legge dello Stato sembrava minare questa unità. E noi dobbiamo riuscire a capire perché mai i nostri costituenti hanno deciso di optare per questa formula inaudita, inaudita nel senso che non si era mai udita. Non si era mai vista. Gli stati americani hanno potere legislativo, è chiaro, ma quella è una federazione. Che uno Stato unitario spacchettasse il potere legislativo affidandolo alle regioni, questo era una cosa inaudita. Non ci sono tantissime spiegazioni possibili, io ne vedo solo una. Naturalmente potremmo anche dire il problema dell'autonomia regionale era un problema precedente, la stessa Costituente. Pensate che la Regione Sicilia ha avuto uno statuto di autonomia prima che ci fosse l'Assemblea Costituente. Uno dei primi gesti del governo post-fascista è stato quello di approvare nel 1946 un atto firmato dal re che approvava lo statuto della Regione Sicilia. per la regione Sardegna era già tutto pronto per farlo, per la Val d'Aosta c'era un patto politico del Comitato di Liberazione Nazionale con i valdostani, ma sono, i valdostani sono una piccola enclave francofona nel Piemonte. Per la provincia di Bolzano, solo la provincia di Bolzano, non quella di Trento, c'era il memorandum d'intesa, per cui un atto internazionale, la pace, il trattato di pace, che obbligava l'Italia a riconoscere autonomia alla parte tedesca del Trentino Alto Adige, cioè alla provincia di Bolzano. Per il Friuli Venezia Giulia c'era il problema di Trieste. Trieste era sotto amministrazione alleata, la sua zona era spaccata in due, la zona A e la zona B un po' come la Germania e come era anche Gorizia, la zona B era sotto amministrazione jugoslava, la zona A era sotto amministrazione alleata anglo-americana, e solo nel 1954 l'amministrazione della zona A, non la sovranità, ma l'amministrazione è stata trasferita all'Italia, per cui io ero piccolissimo, me lo ricordo ancora, c'è anche una fotografia mia con un cappottone da orfano, che non ero orfano, e la bandierina tricolore che non sapevo cosa significasse, e sono arrivate le truppe italiane e l'amministrazione del territorio è passata l'Italia, ma non la sovranità. La sovranità passerà molto dopo col trattato di Osimo. Per cui c'era un problema di organizzare questa zona periferica che aveva problemi linguistici, tedesco in Carnia, lo sloveno in certe zone del Friuli, nel Goriziano e soprattutto a Trieste, ma aveva soprattutto il problema internazionale di che cosa fare di questa città che era una città provincia ritagliata geograficamente. Dagli accordi di guerra. Queste sono le cinque regioni speciali che abbiamo ereditato, per intenderci. Per cui sicuramente l'idea di dare autonomia a queste cinque regioni, che sono molto diverse, perché la Sicilia è una grossa regione ed è un'isola, la Sardegna è una grande regione ed è un'isola, la Val d'Aosta attualmente c'ha 100.000 abitanti, la provincia di Bolzano è un enclave totalmente diversa dal resto della Repubblica, perché lì non c'è una minoranza tedesca, lì c'è maggioranza e cultura tedesca. Trieste era una piccola realtà, ma una piccola realtà molto urbanizzata, perché non era campagna, era una grossa città, allora una delle più grosse città italiane. Il Friuli era pura campagna. Insomma, tutte queste realtà così diverse, si è pensato di trattarle riconoscendo autonomie diverse, perché si parla sempre di regioni speciali come se le regioni speciali fossero tutte uguali, le regioni speciali sono una diversa dall'altra. Attualmente è ognuna organizzata da uno statuto che è una legge costituzionale che deroga al titolo quinto della Costituzione, hanno dei regimi speciali. Il problema si poneva per le altre regioni, quelle che non esistevano. Non erano isole, non erano enclave linguistiche, non avevano problemi di diritto internazionale. Perché si è deciso di costruirle come enti legislativi? Questa è la domanda che vorrei porvi, proponendo una risposta. Non è che questa risposta sia forse il Vangelo, ma è la risposta che mi convince di più e non ne ho trovato le altre. Per capire questo ragioniamo su questo PowerPoint. Perché le regioni? Questo triangolo esoterico rappresenta il simbolo della gerarchia. Il simbolo della gerarchia è la struttura, rappresenta la struttura di uno Stato centrato. Uno Stato centrato, c'è un vertice che sta nella capitale, nel governo, e c'è un'amministrazione periferica che sfuma nel territorio. Al capo c'è il governo, in fondo ci sono i comuni. Grande, grosso, irrisolto problema. Perché i comuni sono il nucleo politico più antico della storia d'Italia. I liberi comuni, sì, proprio quelli lì. I comuni sono forme di autogoverno delle comunità locali. Dove c'è una comunità locale, si organizza politicamente in un comune, che lo sappia o non lo sappia, è andata così. Poi man mano che si sono affiorati gli stati, i singoli stati italiani, i comuni sono stati incorporati in una struttura statale, ma con una tensione tipica, perché gli stati volevano imporre le loro leggi, i comuni avevano una base democratica. La parola democratica per tutto l'Ottocento era una bestemmia, si doveva dire liberale, non democratico. Nel Novecento si dice democratico, democratico, bravo, sono democratico, anch'io democratico. Se uno dice sono liberale, va. Sei liberale perché? Ecco. Nell'Ottocento era l'inverso, perché il mondo era liberale, la democrazia era sovversione. I comuni erano sovversivi. Erano sovversivi, pensate anche che era un mondo dove non esisteva internet, non esistevano i social, eccetera, non esisteva la televisione, non esisteva il telefono, non esisteva la radio, non esistevano l'autostrada, l'alta velocità e le ferrovie, e di conseguenza la comunicazione era, che bel tempo, molto molto difficile. Per cui cosa facessero i comuni? A Roma non lo sapevano. Né i comuni importava molto di cosa facesse Roma. Come si può imporre un governo centralizzato, unitario, in una situazione del genere? Semplice, mettendo qualcuno a controllare i comuni. Questo qualcuno è la provincia, a cui capo sta un prefetto. Prefetto. Prefetto è il funzionario di alto livello dell'amministrazione statale che viene paracadutato in periferia a controllare i comuni e ad assicurare allo Stato che i comuni soggiacciano alle leggi dello Stato. Fatto vero che a livello di provincia si organizzano tutti i corpi repressivi, carabinieri, polizia, il questore, la tenenza dei il comando dei carabinieri, il questore, l'agenzia delle entrate, il fisco si organizza a questo livello, i pompieri e così via. E così si crea un livello dell'amministrazione. Sopra ci sono i ministeri che a loro volta hanno una struttura gerarchica. Questo significa che in un sistema così costruito e così ereditato dal passato, su questo sistema i costituenti dovevano ragionare pensando a come creare un sistema democratico. L'eliminazione della provincia, che vi dicevo era furor di popolo sostenuta da tutti, era l'abolizione di una costrizione dell'autonomia comunale, per cui i comuni salvissimi in Costituzione. La provincia come forma di controllo asfissiante deve essere battuta, eliminata. Resta il problema del rapporto tra governo e comunità locali, che è il grosso problema. Il governo è sottoposto alla legge, questo è ovvio, un principio di legalità, è costituzionalizzato d'altra parte. La legge la fa il Parlamento. In Parlamento le leggi vengono votate dalla maggioranza politica che sorregge il governo. Qui c'è il continuum di cui vi parlavo ieri pomeriggio. E questo continuum è l'indirizzo politico che si forma con il voto di fiducia, con la mozione di fiducia che è motivata per questo. Quando il governo va a fare il suo programma, a leggere il suo programma alla Camera per chiedere la fiducia, la Camera risponde con un suo atto proposto dai parlamentari, che è una mozione motivata, con cui la Camera dice: ho sentito il tuo discorso, mi piace, lo approvo, ti invito a ragionare su queste cose. Può essere anche una mozione che impegna il governo in tante cose. e votando quel documento si vota la fiducia al governo, il governo entra nella pienezza dei suoi poteri, ma è legato a questo rapporto fiduciario che divide l'indirizzo politico tra Parlamento e governo. Dove sta l'indirizzo politico in Italia? Telefonate a Renzi e Renzi dice lo faccio io. Ma non è così, perché l'indirizzo politico nella forma di governo parlamentare sta nel continuum, che è un'espressione latina che vi dà qualcosa di misterico, cosa sia il continuum. Come si organizza il continuum dipende dagli equilibri politici. Quello è fatto. E la politica, viva Dio, quella cosa sporca, che non piace più agli italiani, ma che è la base di tutto. È la politica che si organizza secondo quelli che sono gli equilibri elettorali, la forza dei partiti, gli equilibri dei partiti, la capacità di guida che hanno i partiti, che ormai non esistono più, e così via. Bene, i nostri costituenti, vi ho già detto, avevano davanti agli occhi quella cosa meravigliosa e mitica che è il velo di ignoranza, cioè non sapevano che cosa sarebbe successo dell'Italia. E pensate che fino al 47, per quella vigilia dell'approvazione della Carta Costituzionale, che è del dicembre 47, il governo era un governo di coalizione di tutti i partiti del CLN, la cosiddetta esarchia, per cui dentro ci stavano comunisti, socialisti, democristiani, liberali, azionisti e così via. Il ministro di giustizia era Togliatti. Il capo di governo è un democristiano. Questa alleanza si spacca, e si spacca perché tra l'altro cominciava a organizzarsi anche una ben più drammatica spaccatura in Europa tra il blocco orientale e il blocco occidentale, quello che Churchill definì la cortina di ferro che scendeva in Europa, la guerra fredda. Per cui si stavano drammatizzando le contrapposizioni e non c'era nessuna possibilità di prevedere con sicurezza quello che sarebbe stato l'esito delle prime elezioni politiche in Italia libere, perché le ultime elezioni, le prime con suffragio anche femminile universale, erano quelle dell'Assemblea Costituente nel 1946, quelle precedenti erano in epoca giolittiana, pre-fascista. I partiti erano completamente cambiati nel frattempo. Quale sarebbe stato l'esito probabile delle elezioni? Non si sapeva. E di conseguenza i costituenti erano molto preoccupati di che cosa sarebbe successo in Italia dopo le elezioni. Ed essendo preoccupati si sono mossi con grande prudenza. Quella stessa prudenza che adesso viene rimproverata alla Costituzione, no? È una forma di governo parlamentare che non dà sufficienti poteri al governo. Il governo, se vuole, potere ce l'ha tutti quanti, come mostra Renzi ogni giorno. E non è quello il problema. Il problema è che la forma di governo parlamentare è stata optata da tutti perché impediva che gli italiani sognassero nuovamente un uomo solo al comando. Cioè il Presidente della Repubblica con grandi poteri. Scusate. Che cosa accade di conseguenza? Che così come hanno scelto una forma di governo di grande prudenza, i nostri costituenti hanno anche scelto una forma di Stato di grande prudenza. La forma di governo riguarda i rapporti tra gli organi costituzionali, Presidente, Parlamento, Governo. La forma di Stato riguarda il rapporto tra Stato come ente e popolazione. E l'organizzazione federale, regionale, unitaria riguarda proprio la forma di Stato. E in questa prudenza si è posto il problema di che fine fanno i partiti che perdono le elezioni. Perché il grosso rischio è questo. Il sistema della nostra Costituzione dava al primo governo e alla prima maggioranza che si instaurava in Italia il dovere e potere di attuare la Costituzione. Grande responsabilità. Calamandrei definì questo periodo come il periodo dell'ostruzionismo della maggioranza, perché la maggioranza che vinse le elezioni ritardò tutti i meccanismi di contropotere. Tanto è vero che le regioni sono state istituite nel 70, la Corte Costituzionale nel 56, il CSM nel 58, il referendum nel 70, cioè anni di inattuazione della Costituzione vi danno l'idea di quanto fosse il rischio che una maggioranza politica con delle armi legali bloccasse l'evoluzione costituzionale del Paese e soprattutto bloccasse gli spazi politici dell'opposizione. Di chi restava in minoranza rischiava di sparire. Bastava fare una legge elettorale come la famosa legge truffa per far sparire gli spazi di agibilità politica dei partiti che perdevano le elezioni. Ecco le regioni. Le regioni finivano con essere zone di governo autonomo, politicamente autonomo. Tanto si sapeva che il Sud e certa parte del Sud era feudo democristiano e che le regioni rosse, che sono sempre meno rosse, Emilia, Toscana, eccetera, sono zone di maggioranza spesso schiacciante comunista. Allora erano divisissimi. Per cui l'idea di creare le regioni significava anche l'idea di creare zone di autonomia politica che consentissero ai partiti che perdevano le elezioni nazionali di arroccarsi nei loro territori, in quei territori governare, creare una classe politica, mostrare di essere in grado di amministrare, mostrare di essere in grado di amministrare meglio e sfidare lo Stato nazionale. Non è un modello cretino, il che vi spiega anche perché le cosiddette regioni rosse hanno mostrato dei livelli di amministrazione molto performativa, perché era una sfida in qualche modo al governo nazionale. E probabilmente se fosse stato inverso il risultato delle elezioni nazionali avremmo avuto delle zone bianche che avrebbero cercato di mostrare che loro governavano meglio. Bene. Tutto questo però passa attraverso un problema, che è la legge. Il caro e vecchio principio di legalità dice che qualsiasi potere pubblico deve essere esercitato sulla base e in conformità a una legge. Questo significa che nella gerarchia amministrativa ogni livello è sottoposto alla legge. Questo comporta che il livello più basso, quello dell'autonomia locale, è a sua volta obbligato dalla legge. Qui ho messo il simbolino del sindaco con la sciarpa tricolore. Sapete perché c'è la sciarpa tricolore? Non perché sennò le cascano i pantaloni. Ha la sciarpa tricolore perché lui rappresenta il governo. Il sindaco ha una doppia natura, anche questa è metafisica e anche un po' teologia, ha una doppia natura. È l'organo democratico votato dalla propria popolazione, della sua popolazione, ed è quindi il nucleo democratico del paese, ma è anche ufficiale del governo. Quando il sindaco sposa, mette la sciarpa perché è ufficiale del governo e lui sta agendo come anello della catena amministrativa che fa capo il governo. Da qui il problema della registrazione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero. Vanno dal sindaco e il sindaco è contemporaneamente rappresentante della sua collettività e anche ufficiale del governo. E come ufficiale del governo deve rispettare le indicazioni che gli vengono dal governo. Allora capite che come sindaco, lui rappresenta la sua collettività, è democraticamente eletto, ma è soggetto alle leggi dello Stato. Se le leggi dello Stato gli dicono tu devi registrare solo i matrimoni tra due persone di sesso diverso e che siano simpatiche, quello lui deve fare, perché è tenuto. E accanto la legislazione fino a metà degli anni 90 gli aveva appiccicato, ancora adesso c'è, il segretario comunale. Il segretario comunale era un dipendente del Ministero degli Interni, era un servitore dello Stato, un amministratore che dipendeva dal governo, dall'amministrazione centrale, fatto da un concorso nazionale e nominato dal ministro, per cui spesso il sindaco aveva accanto un signore che lui non aveva scelto. Dopo il 90, dopo l'elezione diretta del sindaco, questa norma è cambiata e adesso il segretario comunale è scelto dal sindaco, pur sempre nell'ambito di un albo costruito a livello nazionale, ma allora gli capitava: tu sei un sindaco di un certo tipo, io ti mando un segretario comunale del tipo inverso, che parla un dialetto diverso, perché quando lui parla il sindaco non lo capisce, e anche quando parla il sindaco il segretario comunale non lo capisce, e il suo compito è far rispettare il sindaco e la legalità. Capite? Per cui il capo dell'amministrazione comunale era, e ancora è, un funzionario ministeriale che allora era gerarchicamente dipendente dal Ministero degli Interni e che aveva il potere di dire al sindaco: no, tu fai una delibera e io non te la firmo. Se io ti dico la mia firma, che attesta la legalità della delibera, quella delibera non è valida. Questa è la costruzione dello Stato unitario e centralizzato. Allora, per rompere questo rapporto, bisognava rompere il rapporto tra la legge e l'amministrazione periferica. E siccome la legge era solo legge statale, ed è una fonte primaria, per rispettare il principio di legalità, ma liberare l'amministrazione locale dal rispetto assoluto della legge, l'unica soluzione era quella di introdurre le regioni con potere legislativo, per cui le regioni possono fare delle leggi che rappresentano un indirizzo politico diverso da quello dello Stato e consentono alle autonomie locali di avere una politica diversa da quella della maggioranza nazionale. E questo in forza di una legge regionale che fonda il principio di legalità, per cui dà la base legislativa ai comuni e alle province per amministrare, ma che è una legge fatta dalla regione in concorrenza con la legge dello Stato. Il che vi spiega una cosa che se no non si spiegherebbe, qualcuno anzi telefoni a Roma e lo spiega ai nostri riformatori, perché storicamente il nostro regionalismo nasce su un problema che non è un problema naturale, cioè il rapporto tra fonti primarie. Tutto è giocato sul rapporto tra legge regionale e legge statale. E questa è una particolarità che vi spiegherò poi, dopo il caffè.